Mentre nella notte pasquale ascolteremo la proclamazione della risurrezione di nostro Signore secondo il Vangelo di Marco, invece la domenica c'è questo Vangelo fisso che tutti gli anni noi sentiamo annunziare. Vangelo che non è esaltante sotto un certo punto di vista, perché è il racconto della constatazione della tomba vuota. È una tomba vuota e si resta così imbarazzati di fronte a questo fatto. Ma c'è uno, che è il discepolo amato, che vede e crede. Vediamo un pochino. Nella prima lettura, il capitolo decimo degli Atti degli Apostoli, noi ascoltiamo una delle volte in cui Pietro annunzia la risurrezione di Cristo, per l'appunto, e inizia con un tema tipicamente lucano, perché dobbiamo ricordare che gli Atti degli Apostoli sono scritti dalla stessa mano che scrive il Vangelo di Luca. Se noi ricordiamo come finisce il Vangelo di Luca, è quel passo meraviglioso dei discepoli di Emmaus, dove i discepoli di Emmaus stanno andando lontano da Gerusalemme, scappando dalla storia, tornando indietro rispetto all'avventura vissuta con Gesù, e stanno discorrendo fra di loro. Si avvicina Gesù e loro non lo riconoscono, dice il testo, perché i loro occhi sono catturati dal non vederlo, dall'incapacità di vederlo, e chiede loro che discorsi stanno facendo. E allora i due discepoli raccontano la storia, ed è interessante che emettono tutti i dati, cioè Gesù è chiarissimamente l'eletto, Gesù ha fatto prodigi e segni, Gesù aveva detto che sarebbe risuscitato, Gesù è stato crocifisso, è stato messo nella tomba, le donne dicono che lui è vivo, nella tomba non c'è più. Cioè loro hanno tutti i dati, più o meno questi che abbiamo citato, e loro li raccontano, ma non sanno vedere l'ubi consista, ma non vedono il punto, non hanno il salto dentro la sintesi, non hanno una sintesi di questo fatto, non trovano che cosa significhi, non trovano quello che il fatto deve dirgli. E allora Gesù inizia da tutte le scritture a spiegargli ciò che si riferisce al Cristo, e alla fine arriveranno a riconoscerlo. Allora, perché abbiamo raccontato i discepoli di Emmaus? Perché se andiamo a vedere la dinamica del capitolo decimo degli Atti degli Apostoli è un po' la stessa. Pietro prende la parola e dice: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea. Cita il battesimo di Giovanni, e Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza a Gesù di Nazareth, che è passato beneficente e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Dio era con lui. Dice: voi lo sapete, voi sapete queste cose. E abbiamo visto tutti quanti che l'hanno ucciso appendendolo alla croce. Ecco, bene, allora, questa storia, voi sapete i dati, voi sapete le cose. Ecco, Dio l'ha risuscitato e si è manifestato non a tutti, ma a testimoni prescelti da Dio. Questo è un enigma. Perché Gesù risuscitato non appare al centro del Tempio? Perché Gesù risuscitato non si impone? Ci darà i segni e ci li darà sempre incompleti, o meglio, dovremo fare un salto. I discepoli che vanno via da che vanno verso Emmaus, che vanno via da Gerusalemme, hanno tutti i segni, i dati, ma devono fare il salto. Pietro parla a questi suoi ascoltatori che hanno tutti i dati, ma devono fare il salto. Anche Pietro e l'altro discepolo arrivano alla tomba e bisogna fare il salto. Perché? Perché c'è una soglia da varcare, la soglia dell'adesione, la soglia dell'apertura del cuore. Gesù non appare imponendosi, bussa alla porta attraverso i dati, attraverso i fatti, perché non ci può togliere la nostra libertà di rifiutarlo. Il Signore Gesù non ha lo stile di un violento, non ha in nessun modo lo stile di qualcuno che costringe, che tira la giacchetta a qualcun altro perché vada dalla sua parte. No, il Signore Gesù è uno che bussa alla nostra porta, perché noi attraverso questa liturgia della Pasqua facciamo una sintesi di ben altri fatti, fatti della nostra vita. Vedere la risurrezione della nostra esistenza vuol dire iniziare a capire che tutto quanto va verso la vita anziché verso la morte. Noi possiamo guardare la realtà in una forma molto banale, guardare un posto vuoto semplicemente come un posto vuoto, dove abbiamo un'interpretazione, per esempio, di cattiveria: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Chi è che l'ha posto? Chi è? C'è qualcuno, qualche cattivo? La teoria del complotto: cioè abbiamo sempre qualcuno da accusare, qualcuno con cui prendercela. E se invece fosse una storia di resurrezione? E se invece le cose ci stanno e noi dobbiamo aprirci a qualcosa di molto bello? Non è possibile che il Signore violi la nostra libertà imponendosi davanti a noi. Noi dobbiamo aprire il cuore. Infatti, perché ai discepoli di Emmaus, tanto per continuare a citare quell'altro Vangelo, non gli dice subito, ma guardate, ma sono io. No, parla con il loro cuore. Perché questo deve essere accessibile a tutti. Tutti quanti possiamo incontrare il Signore risorto per mezzo di un'apertura del cuore, che non vuol dire un nostro semplice lavoro, perché per quanto noi apriamo il cuore, se poi la vita non si presenta risorta per potenza di Dio, noi siamo semplicemente col cuore lì aperto e non entra proprio nessuno. Non basterà, però abbiamo bisogno di questo salto, vedere e credere. Vide e credette, dice il Vangelo di Giovanni, dello stesso discepolo amato, perché non aveva ancora compreso la scrittura. Ecco, è lo stesso schema di Luca. Bisogna capire la scrittura e poi, ecco, egli deve risuscitare dai morti, deve fare questo percorso. È come quando noi guardiamo qualcosa che ci è successo nel passato e che stiamo iniziando a capire che non era una cosa negativa, era una cosa molto buona, ci è servita. E allora capisco, ma io dovevo passarci per quella cosa lì. Iniziamo a scoprire il segreto della storia, che è la Pasqua del Signore. La nostra storia è pasquale, non è banale, è una storia di una paternità di Dio che si esercita nei nostri confronti attraverso una occasione che ci viene offerta proprio da tutto quello che ci capita, dalle svolte della vita, dalle difficoltà, dai momenti amari, difficili, rifiutabili. Ecco, lì c'è un cuore da aprire e il Signore si può manifestare. È sempre così. Per arrivare alla fede bisogna vedere e anche credere. Se uno vede e basta, non gli serve a niente. Anche Maria di Magdala, che poi incontrerà il Signore risorto, lo vedrà. Anche Pietro, che incontrerà il Signore risorto, lo vedrà e crederà. Però prima solamente vede delle cose che restano ottuse, chiuse, opache. Ecco, prendiamo in mano ciò che è opaco della nostra vita e lasciamo che il nostro cuore si apra alla sapienza di Dio, si apra alla potenza di Dio. Dio si vuole manifestare risorto nella nostra vita, ma dobbiamo accettare che la lettura è un'altra, accettare che quello che guardiamo si può leggere in un'altra maniera. Come noi accettiamo questa altra possibilità, il Signore appare e la nostra storia diventa meravigliosa. E ciò che prima ci torturava diventa una grazia, ciò che prima ci faceva paura diventa vivibile, anzi utile.